21-28, nella sinagoga, lo spirito impuro. B, 1-29-31, nella casa, suocera di Pietro. C, 1-32-39, sulla soglia, alla porta del paese. D, 1-40-45, sulla strada. Vi dice niente questa divisione? I luoghi, sinagoga, casa, alla soglia del paese, alla porta del paese e sulla strada. Sono i quattro luoghi dove si svolge la vita. Tutti e quattro. Quindi tutta la vita dove si svolge. Nella sinagoga è il luogo centrale, dove si cresce, si matura nella fede, si approfondisce la legge. In casa, la famiglia, alla soglia, alla porta della città dove si svolgevano tutti gli affari e si amministrava oltretutto la giustizia e si prendevano le decisioni per tutta la comunità, e sulla strada, dove c'era il movimento degli uomini e delle donne, che metteva in comunicazione i vari paesi, le varie città, vedete? Allora, questo è lo spazio occupato da Gesù. Non c'è nessun luogo che Gesù non frequenti. E in tutti questi luoghi avvengono guarigioni e liberazioni. D'accordo? Poi, nel secondo movimento, vedete i quattro perché. 2-1-13, perché parla così? Il paralitico, lo ricordate? 2-14-17, perché mangia con loro? Con i peccatori. 2-18-22, perché non digiunano? 2-23-38, perché non osservano il sabato? Domande fondamentali dal punto di vista della vita di un credente, di ogni pio israelita, pio o non pio. Cioè, sono domande fondamentali, eh? Perché, 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 perché? E poi un punto di non ritorno. Le autorità che lo rifiutano già. Abbiamo detto, non ha fatto in tempo a cominciare che è già finita. Così nella narrazione, no? Non ha fatto in tempo che è già finita. Allora, vedete, è mo' al di là dei pareri su quel punto, su quell'altro punto, però notiamo che l'autore non è così sprovveduto, eh? Altro che sprovveduto. Ha un progetto preciso in testa e lo realizza con grande precisione. Beh, è bella questa cosa di vedere Gesù, di farci capire che Gesù si muove, non ha uno spazio sacro dentro cui muoversi. Tutto il mondo, tutta la vita, tutti gli uomini sono lo spazio sacro. Non ha aree riservate o recintate, assolutamente no. E già qui può partire una riflessione grande per noi, no? Che tendiamo sempre a chiuderci nei nostri spazi e nei nostri recinti, eh? Il movimento di Gesù non è a chiudere, ma è ad aprire. Così dice Marco, e noi stiamo seguendo lui. Oh, da questo momento in poi, dell'autore, chiamato Marco, io non parlerò più, oppure quando lo citerò dirò l'autore. Mi interessa adesso chi? Il narratore. la voce narrante, qui c'è un personaggio che ci sta parlando. Il narratore, che è onnisciente, sa tutto. Adesso vi accorgerete che i personaggi che si muovono sulla scena, molte volte non sanno determinate cose, mentre il narratore le sa e ce le dice. E quindi noi, lettori, siamo messi in grado subito di sapere tutto quello che è necessario sapere. Adesso lo vedremo nella prima pagina. Mentre i personaggi, quelli che stanno dentro il racconto, molte cose non le sanno. Vedi proprio i discepoli di Gesù, molte cose non le sanno. Le scopriranno alla fine. È avvincente questo, no? Seguire i personaggi, ma dal loro punto di vista, attenzione. Il narratore ci dice le cose che noi dobbiamo sapere, però poi ci invita a fare cosa? A prendere parte, come si dice, no? A entrare nella parte, ora di uno, ora dell'altro, ora dell'altro. È così che funziona il racconto, eh? E noi dobbiamo farci coinvolgere. Qualcuno mi diceva, è coinvolgente, subito entri dentro, dalla lettura, entri dentro la cosa. Ecco, è questo che vuole il narratore. Ci vuole coinvolgere. E noi di volta in volta saremo Pietro, Giacomo e Giovanni, la suocera di Pietro, i vari personaggi stupendi che incontreremo lungo il Vangelo, ma saremo anche la folla. E qualche volta ci accorgeremo di essere anche i suoi avversari. Ci accorgeremo di ritrovarci dentro. Quindi il racconto vuole creare dentro di noi questo tipo di situazione, di risposta. E noi cerchiamo di farci condurre da questo personaggio invisibile, ma che c'è ed è molto presente, è colui che tiene in mano i fili del racconto, che ha uno scopo preciso, che adesso scopriremo dall'inizio, e che pian piano vuole che noi facciamo nostro, attraverso il gioco delle parti. D'accordo? Allora, notate una cosa nell'organizzazione di tutto questo materiale. In Galilea, preludio, vedete qui? Dopo questo, che cosa c'è? La chiamata dei primi quattro. Dopo questa chiamata, vengono la narrazione dei gesti, degli atti di guarigione e i quattro perché. Andiamo al secondo atto. Com'è fatto? Oltre la Galilea, 3, 7, 12, e poi che viene? Viene un brano che riguarda chi? I discepoli. Gesù comincia in Galilea, la sua predicazione, subito dopo chiamata, e poi il racconto. Secondo atto, sommario, 3.7.12, è un sommario. Quello in Galilea che era un sommario in cui si riassumeva tutta la predicazione di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo, perché il regno di Dio è vicino, no? È così. Anche qui un sommario, andate a vederlo, 7.12, dove si riassume tutta l'attività di Gesù. E questi sommari, ce ne sono parecchi nel libro, ma alcuni sono importanti come questi, cioè danno scheletro alla narrazione, sono riassuntivi di quello che ha raccontato prima e prefigurativi di quello che verrà dopo. Hanno la funzione di cerniera, di ponte. Che fa una cerniera? Unisce due parti. Allora, vedete come l'ha organizzato il lavoro. Sommario, Gesù venne in Galilea e cominciò a predicare. E ci dice, quello che lega a quello che ha detto prima, convertitevi, credete al Vangelo, tutte cose che già sono state dette nella prima pagina, e poi ci dice quello che Gesù farà. E poi un brano che riguarda chi? I discepoli. Secondo atto, sommario, un brano che riguarda i discepoli. Terzo atto, sommario, mezzo versetto, 6-6b, e poi un brano che riguarda i discepoli. Vedete? Non è casuale, non è casuale. Organizza il suo racconto, e ti dà dei punti di riferimento precisi. Ogni volta che c'è questo sommario, subito dopo che mette, che riguarda l'attività di Gesù, subito dopo che mette i discepoli. E anche questo, qual è l'intenzione? Fra Gesù e i suoi discepoli non ci deve essere nessuna separazione. Nessuna. Quello che fa Gesù, devono farlo anche loro. E te lo inculca con la sua narrazione. D'accordo? Vedete? Allora, sono quelle cose importanti da mettere in rilievo, non per fare uno studio sterile che non serve a niente, ma per recuperare attraverso questo studio che è letterario, recuperare dei significati e dei valori importanti per la nostra vita. Sommario, Gesù fa questo e farà quest'altro. I discepoli, per tre volte, Gesù fa questo e farà quest'altro, i discepoli, Gesù fa questo e farà quest'altro, i discepoli. Poi, dopo la terza volta, con il quarto atto, cambia un po' la cosa, perché? Perché nella narrazione Gesù si accorge che i discepoli non lo capiscono. Allora, a quel punto il narratore ci dirà che Gesù si deve un po' rallentare e impegnarsi di più per far capire ai discepoli quello che fino a quel momento non hanno capito. Ci riuscirà? Lasciamo alla narrazione poi il compito di risponderci. Certo, dopo il terzo atto, Gesù prende coscienza che proprio i suoi discepoli sono quelli, anche loro, diciamo almeno così, anche loro non hanno una comprensione giusta di chi? Della sua identità e del modo di vivere la sua identità, soprattutto, ma questo lo vedremo dopo. Allora, capito come funziona il racconto, adesso cominciamo col prologo. Come facciamo a entrare dentro questa pagina? E in tutte le pagine avete capito che a me interessa il filo narrativo, i vari fili che si intrecciano per arrivare tutti ad annodarsi attorno a uno stesso avvenimento. Allora, come facciamo? Io direi, nel vostro studio, sottolineate i luoghi, i personaggi, facciamo così. Allora, i luoghi, nel deserto, Tre volte cita il deserto, al versetto 4 e al versetto 12 e al versetto 13. Poi il fiume Giordano, due volte. Poi la Giudea e la Galilea, le cita. Giudea e Galilea. Allora, questi sono i luoghi. E dobbiamo fare scuola attiva. Pigliate il libro di Giosuè. Dopo i primi cinque libri, il Pentateuco, c'è, quindi dopo il Deuteronomio, c'è il libro di Giosuè. Capitolo 3. Giosuè si levò di buon mattino, si mossero da Sittim e giunsero al Giordano, lui e tutti gli israeliti. Lì pernottarono prima di attraversare. Trascorsi tre giorni, gli scribi percorsero l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine: quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore vostro Dio e i sacerdoti leviti che la portano, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. Vi sia però tra voi ed essa una distanza di circa 2000 cubiti, non avvicinatevi. Così potrete conoscere la strada dove andare, perché prima d'oggi non siete passati per questa strada. Giosuè ordinò al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. E ai sacerdoti Giosuè disse: sollevate l'arca dell'alleanza e attraversate il fiume davanti al popolo. Essi sollevarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. Ultime istruzioni, poi, versetto 14, più sotto. Quando il popolo levò le tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo. Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero al limite delle acque, il Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura, perché si sciolgono le nevi e gli ghiacciai del monte Ermon e di tutta quella catena da cui nasce il Giordano, come succede da noi in Italia, nei posti di montagna, e colmo fino alla sponda durante tutte le acque che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartana. Le acque che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Avete capito che avviene nel fiume? A monte si blocca. Quelle che stanno a valle defluiscono e si crea una zona asciutta. Questo succede quando l'arca entra. I sacerdoti mettono i piedi. Succede. Beh, questo è il famoso passaggio del fiume Giordano. Perché, attenzione, noi ci ricordiamo di un episodio in particolare di passaggio, che è il passaggio del Mar Rosso. Però c'è un altro passaggio molto importante, quello che permette di entrare nella terra promessa dopo la peregrinazione nel deserto. Qui è il momento sacro, potremmo dire, solenne del passaggio nella terra promessa, la realizzazione delle promesse. Quindi è un momento importante della storia sacra. Chi è che guida il popolo? Giosuè. Sapete Giosuè che significa in ebraico? Dio salva. E Gesù in aramaico? Dio salva. Ancora non vi dice niente con tutto questo. Beh, qualche suggerimento me lo dà, dice Gesù, Matteo quasi ci dà l'impressione di presentarcelo come il nuovo Mosè, il nuovo legislatore, ma forse per i fatti reali che avvengono, sapete Gesù, Giosuè chi è? Quello a cui Dio ha affidato il compito di far entrare il suo popolo nella terra promessa. E la terra promessa, oltre allo spazio fisico del territorio, indica che cosa? Lo spazio teologico della vita nel benessere, nella pace, come regalo e dono di Dio. E quindi in proiezione nell'Antico Testamento è la vita beata, come diciamo noi, no? Poi, d'accordo? Chi è che ci fa fare questo passaggio? Giosuè, cioè Gesù. Quindi non è uno spazio preso a caso questo del Giordano, eh? È chiaro che a chi gli manca tutta la cultura dell'Antico Testamento, la cultura teologica, questi passaggi non li fa e gli sembrano impossibili, però io vi assicuro che questo è uno dei passaggi più evidenti che ci sono, Il nome, il luogo, l'azione che Gesù si appresta a fare. Gesù è venuto per portarci alla terra promessa, alla vita beata, diciamo noi, no? E questo è venuto a fare, a inaugurare il regno di Dio sulla terra, adesso lo dirà, e poi per donarcelo in pienezza. Questo che si chiama? Com'è? Che cos'è questo? Quindi il concetto teologico della promessa di Dio, di una terra dove scorre latte e miele, dove non c'è più pianto, non ci sono più lacrime, qual è? È questo per noi, no? Pure in termini di Nuovo Testamento. Quindi chi è? Ecco, lui è Giosuè. Dio salva. Dio ci fa passare. E questo per il Giordano. Non si può non ricordare un episodio determinante. E poi il Giordano nella vita del popolo, per il benessere, la fertilità, per tutte queste cose. Il Giordano, il fiume di Dio. E poi? Il deserto. Beh, scusatemi, ma un lettore della Sacra Scrittura che come sente nominare il deserto legato a un passaggio, tra parentesi, no? C'è un passaggio da una parte all'altra, da dove passano dal deserto alla terra promessa. Beh, e come fai a non ricordare tutto quello che è successo al popolo nel deserto? Ma a proposito di deserto, scusatemi, non posso non riprendere il tema a cui abbiamo accennato nella prima parte della giornata, le diverse valutazioni dei fatti. Nell'Antico Testamento il deserto può essere usato, il richiamo al deserto può essere in senso positivo, ma anche in senso negativo, E nell'Antico Testamento ci sono correnti teologiche che usano chi il senso positivo e chi il senso negativo del deserto. In senso positivo, come il luogo degli interventi salvifici di Dio, il luogo dove Dio si fa conoscere come salvatore, colui che salva. E del suo sposalizio con il popolo. Adesso, se volete poi gustarvi i brani in cui si parla del deserto come il luogo ideale, il luogo del fidanzamento di Dio con il suo popolo, e il luogo che, di cui Dio ha nostalgia. Vedi il libro del profeta Osea, no? Dice: ti ricondurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore. L'immagine dello sposalizio, no? Nel luogo del fidanzamento, dell'amore giovane, che tu hai perso. Allora ti voglio riportare indietro. Ecco, allora, vedete, Geremia, molto vicino ad Osea, capitolo 2, versetti 2-3, però queste sono ricerche che poi fate voi, se no qua io vi accenno. Osea 2:14-15. Ancora un salmo, 78, versetti 12-53, che richiama questa storia. Un altro salmo, 105, 39-45. Quindi il valore positivo del deserto, come il luogo del fidanzamento. È bellissima questa immagine. All'inizio della storia. E poi, ma adesso vediamo il senso negativo. Il deserto come il luogo della prova e della ribellione. Esodo capitolo 16, Numeri capitolo 11. Il Salmo 78, che cita nei versetti che vi ho citato, c'è anche la parte negativa della visione. Nello stesso Salmo, vedete, senso negativo e senso positivo del deserto. Nel Vangelo di Marco, i riferimenti al deserto, dove ci sono? Qui? E poi, 12-13, capitolo 1, 12-13, poi è Gesù che viene messo alla prova. Allora, positivo per il fatto che Giovanni lì predica e lì si presenta Gesù. Negativo perché Gesù viene, poi vedremo, viene portato, per adesso dico portato, poi vedremo bene il verbo greco che cosa dice, portato dallo Spirito Santo nel deserto, dallo Spirito nel deserto. Poi, al versetto 35, sempre del capitolo 1, Gesù si ritira a pregare nel deserto. 1:45, lo frequenta per evitare le folle. Al capitolo 6, versetti 31-32, ci rifacciamo alla liturgia di ieri, dà da mangiare a una moltitudine. È vero? Quindi pure nell'uso di Marco c'è positivo e c'è negativo. Conserva questo senso ambivalente della parola deserto. Allora, questo riguardo ai luoghi, eh? Avete visto i luoghi? È la Galilea, è la Giudea, luoghi contrapposti nella vita di Gesù. Nella Galilea Gesù opera miracoli, quindi predica, opera miracoli, guarigioni, liberazioni, si presenta così come l'abbiamo visto. Quando arriverà in Giudea non farà miracoli. Solo a Gerico l'ultimo miracolo, poi da quel momento in poi, man mano si avvicina a Gerusalemme, non fa più miracoli, non libera più indemoniati. La sua azione, quando più si avvicina a Gerusalemme, quando più si limita. In Galilea, nei dintorni, nelle città pagane, l'azione si espande, vedete, con le folle che continuamente lo assillano. Man mano si avvicina a Gerusalemme, tutto si chiude, fino alla chiusura definitiva. È un Gesù a Gerusalemme, è un Gesù contestatissimo. e la sua azione è ridotta a nulla. E a Gerusalemme che c'è? È il centro, il cuore della nazione, perché che cosa c'è? C'è il Tempio. È il centro di tutto Gerusalemme. Nel Tempio che cosa c'è? C'è la presenza. E la presenza in che consiste? Nella legge. A Gerusalemme, che dovrebbe essere la città per antonomasia, e lo è di fatto in senso teologico, Gesù lì trova la massima opposizione. Non può far nulla a Gerusalemme, però farà la cosa più importante. Farà la cosa più importante, eh? Allora, e vedete il racconto come si svolge bello, no? Avvincente da questo punto di vista. E quali e quanti tipi di sensazioni provoca dentro di noi, subito già a intravederlo così. Allora, Gerusalemme e Nazaret. C'è il tema della folla qui già presente, accorrevano a lui, a Giovanni, tutti, dalla Giudea, è un tema che ci rincorrerà e che ritroveremo in tutto il Vangelo, anche qua con una fine un pochino inaspettata, dopo che lo hanno seguito, sannato, asfissiato, gli hanno chiesto di tutto, Gesù ha risposto a tutto, pure loro, quando arrivano a Gerusalemme, la folla cambierà completamente atteggiamento, pure loro, la vediamo subito all'opera, già con Giovanni. Benissimo, allora, vediamo adesso inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, il primo versetto che è un titolo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Non bisogna essere granché preparati in Sacra Scrittura per subito soffermarsi su questa parola, arché in greco. Dice, aspetta, non è solo questo libro che comincia con questa parola, ce n'è uno molto importante proprio all'inizio, Bereshit, en arché, in principio, il libro della Genesi, comincia così. Ma pure altri libri dell'Antico Testamento cominciano così. Ma nel Nuovo Testamento c'è un altro Vangelo importantissimo che comincia così, il Vangelo di Giovanni. Quindi già tutto questo ti dice, aspetta, questo non può essere un termine buttato lì. È un termine importante. Che vuole dire? Vuole dire, in senso narrativo, inizio della storia, certamente, è una storia, ma inizio come? La parola arché significa inizio nel senso cronologico, ma inizio anche in senso teologico, certamente, e significa anche regola, fondamento. Quindi nel senso che inizio del Vangelo potrebbe pure significare fondamento del Vangelo, il fondamento di tutto, che chi è? Il fondamento della buona notizia che adesso io vi devo trasmettere, chi è? Gesù Cristo, figlio di Dio. È chiaro? Fondamento e può significare anche regola. La regola della buona notizia è Gesù Cristo, figlio di Dio. La parola Vangelo, Marco la usa fra gli evangelisti come sostantivo, ma un altro la usa e moltissimo negli scritti del Nuovo Testamento, San Paolo. E per San Paolo, quando dice Vangelo, vuole intendere il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. Questo è il fondamento della buona notizia. Attenzione, questo era un termine anche usato nel mondo
non ebraico, nel mondo dei romani. Infatti è stata trovata un'iscrizione a Priene, risalente più o meno a qualche anno prima di Cristo, il 6 e l'8 avanti Cristo, dove si parla di una buona notizia, di un Vangelo. E chi è questo Vangelo? L'imperatore Cesare Augusto. Quindi pure i romani usavano questa parola greca, buona notizia, questo significa Vangelo, no? Ma per noi la buona notizia, ci dice Marco, è Gesù, Cristo, figlio di Dio. Subito il narratore, che è onnisciente, abbiamo detto, che sa tutto, a noi lettori subito ci informa sulla identità del personaggio. Si chiama Gesù, Dio salva, è un nome usuale al tempo di Gesù, eh? Molti si chiamavano Gesù, però noi abbiamo visto i legami con un personaggio biblico molto importante. Ma è Cristo, l'unto di Dio, il Messia. È questo già. Quindi, un uomo di nome Gesù, che però è Cristo, è il Messia, è l'inviato, coloro che stavano aspettando. Poi vedremo le attese messianiche, come si sostanziano al tempo di Gesù, soprattutto sono attese di tipo politico. Il liberatore, colui che avrebbe liberato la nazione per sempre da ogni potere, da quello romano in particolare, ma da tutti i poteri, come Dio aveva sempre fatto, no? Il Messia, quindi il condottiero, quello che avrebbe guidato la nazione in nome di Dio alla liberazione e per sempre, diciamo così, e poi, ma non basta, figlio di Dio. E allora, vediamo, questo titolo, quindi Messia più o meno lo conosciamo abbastanza, noi lettori della Sacra Scrittura, e Messia avrebbe inaugurato gli ultimi tempi, eh? I tempi della Signoria di Dio, perché chi era l'unto di Dio? Beh, i sacerdoti erano unti per il loro servizio, i sacerdoti, re, e profeti, ma i re erano unti, erano dei cristi, erano messia, cioè dovevano regnare, governare in nome di Dio. D'accordo? Quindi questo significa Cristo, è un titolo bello importante, ma qualcosa la conosciamo. Figlio di Dio, prediletto o unico figlio di Dio. Qui, versetto 11, al capitolo 9, versetto 7, la trasfigurazione, quindi più sotto troveremo questo titolo. Nell'episodio della trasfigurazione lo troveremo ancora, questo titolo, prediletto figlio o unico figlio. A capitolo 12, versetto 6, è la parabola dei vignaioli omicidi, eh? Anche lì c'è un figlio prediletto. Il figlio che non sa quello che sa il padre, a capitolo 13, nel discorso escatologico, versetto 32. Figlio del Dio Altissimo, questo glielo dice, sapete chi glielo dice? L'indemoniato di Gerasa, lo chiama così, a proposito degli indemoniati, sono dei rivelatori dell'identità di Cristo, nel Vangelo di Marco, lo vedremo subito, loro rivelano chi è Cristo, dicono qualcosa riguardo alla sua identità, visto che il Vangelo gira molto attorno all'identità adesso, che subito viene detta però poi nel racconto girerà attorno, pure loro hanno da dire qualcosa. Figlio del Dio Altissimo, Poi, figlio di Dio benedetto, e questo lo dice chi? No, capitolo 14, versetto 61, siamo durante il processo davanti al Sinedrio. Il sommo sacerdote dice, tu sei figlio di Dio benedetto. E poi un altro, in maniera inaspettata e determinante, il centurione sotto la croce, vedendolo spirare in quel modo, disse, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Allora, mi faccio notare una cosa. Quindi questo Vangelo ci concentra sull'identità di Gesù Cristo. Ci dice che è Gesù, è Cristo, ormai poi Gesù Cristo è diventato come nome e cognome poi nel Nuovo Testamento, ed è figlio di Dio. Vedete, vi faccio notare una cosa. A metà Vangelo, al capitolo 8, che cosa succede? C'è uno che dice una cosa, in maniera solenne, un nostro caro amico, che ci sarà sempre più caro man mano il racconto andrà avanti. È un simpaticone, scusate se lo chiamo così, ma veramente è un personaggio a tutto tondo, si dice, veramente grande, grande, e così come ce lo descrive Marco e pure gli altri, è Pietro. E come e disse, versetto 27, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo, la gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero, Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro, ma voi? Questa domanda che sta al cuore del Vangelo e sta al cuore della nostra vita cristiana. Sempre, comunque, tutti i giorni dovrebbe venire fuori, ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose, tu sei il Cristo. È una professione di fede questa, inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Pietro, tu sei il Cristo, però solo che dovrà correggere un pochino qualche sua idea riguardo a questa professione di fede. E poi sotto la croce, quando Gesù muore, ecco la professione di fede più grande. Oh, Pietro è il capo, è il punto di riferimento dei dodici, e questo non ci meraviglia che sia proprio lui a dirlo, però ci meraviglia che sotto la croce. Quindi metà del Vangelo per arrivare a questa professione di fede, tu sei il Cristo. L'altra metà del Vangelo per arrivare all'altra professione di fede, fatta da un pagano, che dice, vedendolo spirare in quel modo, vedete che lì è tutto il Vangelo di Marco, vedendolo spirare in quella maniera, in quel modo, disse, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ma mica ci vuole mo qualcuno che ci deve venire a suggerire, dire, come mai questo dice questo? E che ha visto? Ha visto un uomo drammaticamente tormentato da quelle torture inaudite, morire nella maniera peggiore che si può vedere morire un uomo, e dice, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Permettetemi una tirata d'orecchia a noi, a me e a voi, chissà quante volte abbiamo sentito questo, e mai che ci siamo fermati a dire, ma come mai? Ma che dice questo? Ma che ci sta raccontando Frottolo? Perché se fosse un particolare che dovremmo affrontare solo dal punto di vista storico, io direi, vabbè, queste sono Frottole, dai, abbiate pazienza. Oppure, vabbè, può essere pure vero, ma perché lui me lo riferisce? Ma come? Guardando morire Gesù, tu sei figlio di Dio. Il titolo più impegnativo dal punto di vista soprannaturale, diciamo, che riguarda l'origine di Gesù, la sua sostanza, come diciamo noi in termini in bocca a un centurione e davanti a una morte orribile. Ma Marco, ma tu che ci stai raccontando? Ci dovrebbe mettere in crisi questo, no? No, invece no. È tutto normale, è vero che un pagano, oh, attenzione, poi ne parleremo, il capo della squadra del drappello che l'ha crocifisso, capite? Il peggiore di tutti, cioè quello che guidava quel drappello di crudeli torturatori che erano specializzati in questo, lui dice, quest'uomo veramente era figlio di Dio. Quindi il riconoscimento di quello che noi sentiamo all'inizio avviene non nella gloria sfolgorante, non dentro uno scenario che pur c'è, adesso lo vedremo nella prima pagina, di vita soprannaturale, preternaturale, tutta la natura coinvolta, tutto il mondo creato coinvolto, no, dopo un grido. È un silenzio, che è il silenzio della morte. Ripeto, così crudele. Quest'uomo era figlio di Dio. Non ve la dice lunga su tutto il Vangelo questo? E allora, vi anticipo, c'è infatti la prima divisione, grande divisione del Vangelo, è questa, in due parti, proprio precise, uguali, che corrispondono, alla fine della parte, alla professione di fede. Una di Pietro, tu sei Cristo, è un centurione. Quest'uomo veramente era figlio di Dio. Questa è una grande divisione del Vangelo, no? La più. Poi c'è un'altra divisione in tre parti. La prima, che arriva fino alla professione di fede di Pietro. Poi a partire dalla professione, la sezione della via, quella che vi ho già anticipato, dove Gesù si ferma a farsi capire, a tentare di farsi capire meglio dai suoi, in particolare, non solo, ma in particolare, e poi il ministero di Gesù a Gerusalemme, con la sua passione, morte e risurrezione. Va bene, allora ritorniamo al primo, stiamo ancora al primo versetto, Quindi inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Ci ha detto subito l'identità. Noi abbiamo subito interrogato il racconto e sappiamo come questa identità sarà dichiarata. Come sta scritto nel profeta Isaia? Primo testimone. Chi è? Isaia. Adesso l'autore chiama i testimoni, li tira in gioco. È il primo testimone che chiama in gioco chi è? È il profeta, e cioè la scrittura. Come sta scritto? Attenzione che questa citazione che Marco attribuisce a Isaia non è solo di Isaia, sono tre citazioni in una, citazione del libro dell'Esodo, citazione del libro del profeta Malachia e citazione del Deutero Isaia. Tre, e lui dice che solo una, Isaia. Forse al tempo di Marco, quando ha scritto nella prima comunità cristiana, andavano in giro dei testimonia, si chiama, di raccolte di detti profetici, che forse Marco ha usato in questo caso, che già erano scritti in questa maniera, no? Come sta scritto. È la citazione diretta della Sacra Scrittura, però avete visto che non è proprio preciso, Ci sono tre in una. Oh, e sono importanti queste tre citazioni, perché una è legata a che cosa? L'angelo che avrebbe preceduto il popolo all'ingresso della terra promessa. 23, Esodo 23, 20. Malachia l'angelo che avrebbe, la figura profetica che avrebbe preceduto la venuta del Messia. E poi Isaia 43, l'oracolo profetico, tutto il libro come oracolo profetico, che parla del nuovo ritorno del popolo dall'esilio babilonese, il nuovo esodo. Quindi, tutte e tre le citazioni legate a momenti importanti della storia della salvezza, al primo esodo, al secondo esodo e al terzo esodo. Quale sarà il terzo esodo? Quello che avverrà quando verrà il Messia. Ne stiamo parlando, Vedete che continuità logica nelle cose pure, che ci vengono dette. Altro che breviator Mattei, quello che ha abbreviato il Vangelo di Matteo, altro che. Vedete che logica interna alle cose. E quindi le tre citazioni, primo esodo, secondo esodo, esilio, secondo esilio in Babilonia, i due momenti fondamentali alla storia, e terzo momento, il terzo esodo, quello definitivo. Allora, e che dice questa citazione? Abbiamo fatto il riferimento alla storia sacra, che c'è una preparazione che è in corso, una preparazione per quanto riguarda il Messia, e ci sono più testimonianze che attesteranno che quello lì, proprio quello lì, quel personaggio che adesso sta per arrivare, preannunciato da Giovanni, è lui. La Sacra Scrittura, prima testimonianza, poi Giovanni, il personaggio cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Infatti, come è descritto Giovanni? È descritto secondo la descrizione, per esempio, del secondo libro dei Re, capitolo 1, versetto 8, di Elia, e secondo la descrizione di Zaccaria 13,4 del profeta. Ed è scritto così. Quindi l'autore ci vuole dire che chi è questo? Il profeta che doveva precedere la venuta del Messia. Quindi è una figura profetica, e come tale si comporta la sua vita nel deserto, questo ci vuole dire, quello che mangia, la vita austera, è quella di un profeta, come Elia. È vestito come un profeta, si comporta come un profeta, e un profeta doveva preannunciare la venuta del Messia. Questo è Giovanni, di lui si parlerà altre due volte. Una a un certo punto del racconto, che poi capiremo perché, ci sarà accennato anche dopo, ma in particolare si parlerà della sua morte, poi vedremo come, e poi invoca Gesù, che ne parlerà di lui e dirà che proprio lui è l'Elia, il profeta che doveva preparare la strada. Quindi c'è la conferma di Gesù, avremo poi, che è proprio lui. Quindi non è come Luca e Matteo, che ne parlano pure di più sul suo modo di essere, sul suo messaggio e l'impatto sociale del suo messaggio di Giovanni. Non gli interessa a Marco tanto questo, gli interessa di dire che è il profeta che doveva venire. Quindi Sacra Scrittura che testimonia, storia sacra che testimonia che lui è il Messia, ma attenzione, poi ci sarà una testimonianza ancora più importante. Ma questa a chi sarà rivolta? Vedete, leggete. Sarà rivolta direttamente a Gesù. Una voce. Adesso vedremo meglio. Andiamo avanti. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto. Che è questo rito? Hanno cercato di avvicinare questo rito a tanti riti di purificazione che erano consueti al tempo di Giovanni, di Gesù. Ma ci sono delle particolarità che rendono il rito di Giovanni una cosa originalissima. È un rito tutto suo, Non si trova uguali nei riti studiati nella comunità di Qumran, di cui sentiremo ancora parlare, Questa comunità di monaci, fra virgolette, che era un pochino in alternativa al culto ufficiale del Tempio, secondo una vita molto severa e austera. No, il battesimo di Giovanni è originale. Solo lui battezza con queste caratteristiche. Un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Che cos'è peccato? Katà in ebraico, amartia in greco. Che cos'è peccato? L'immagine è facile, ne abbiamo parlato altre volte con molti di voi, e mo ci sono le Olimpiadi proprio che ci aiutano a capire. Se vedete delle immagini quando sparano, oppure con le frecce. Avete visto la freccia, quelle che hanno vinto la medaglia d'oro italiana, le frecce che erano, boom, e c'era il centro, e meno male che la nostra è arrivata proprio lì al centro, se no non era così, però c'erano pure altre che andavano sempre più a largo, no? Immaginate che una freccia, invece di prendere proprio tutto, non il centro-centro, ma tutto il bersaglio, se ne andava fuori. È fuori posizione questa, è fuori gara, zero. Sbagliare il bersaglio, questo significa come immagine, fallire il bersaglio. Questo è peccato. C'è un bersaglio da raggiungere e tu lo sbagli completamente, vai fuori completamente. È un bersaglio, chi te lo mette davanti? È il Signore che te lo mette davanti, no? E tu lo sbagli completamente. Stai tutto da tutt'altra parte. Allora, una conversione, che significa cambiare modo di pensare e conseguentemente modo di vivere. Quindi questi signori, richiamati dal profeta, andavano con già in animo l'intenzione di cambiare vita. Ce l'abbiamo mai avuta noi l'intenzione seria di cambiare vita? Completamente? Un'altra mente, metanoia è il termine greco, un'altra mente, un altro modo di pensare e quindi di agire. Allora, le condizioni che poneva Giovanni erano queste. Puoi cambiare modo di pensare? A questo cambiamento è legato che cosa? Il perdono dei peccati. Non è che non vi fa riflettere questo? Che hai fatto? Fatto questo, questo e questo. Arrivederci e grazie. Dio Padre di misericordia che ha riconciliato a sé. Vabbè. Ma tu hai intenzione di cambiare vita. Non solo quel peccato in particolare, ma tutto il tuo modo di rapportarti. O vuoi continuare a sbagliare bersaglio? Perché se tu vuoi continuare a sbagliare bersaglio, ma non puoi. I tuoi peccati non ti sono perdonati perché esistono ancora. È presente. D'accordo? È semplice il legame fra uno e l'altro. Davanti a questo richiamo, accorrevano. Proclamava i tempi che vengono usati qui in greco, sono il tempo all'imperfetto, che indica un'azione continuata nel tempo. Non puntuale, quel giorno ha battezzato, battezzava e la folla accorreva continuamente da Giovanni. E che facevano? Confessavano i loro peccati. allora, abbiamo parlato del suo modo di vestire. Segniamo le parole. Proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. È un titolo di relazione fra lui e quello che sta per venire. Viene. Sta avvenendo, significa. Colui che è più potente di me. Nella Sacra Scrittura, chi è il forte per antonomasia? Chi è il potente? È Dio. Però altre volte sono potenti anche altri, compreso il demonio. Quindi non si può dare in maniera esclusiva il fatto. Qui Giovanni forse vuole, indica una relazione fra lui e quello che sta per venire. Lui è più potente di me. È più forte. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Che significa? Prendiamo il rapporto discepolo-maestro, quello fra rabbini e i loro discepoli. Un discepolo di un rabbino doveva fare tutti i servizi che uno schiavo faceva al suo padrone, eccetto uno. Allora, se uno di voi diventava mio discepolo, mi doveva fare tutti i servizi, tranne uno: sciogliere i sandali. Questo il discepolo non lo doveva fare, solo quello. Quello era solo dello schiavo. Lavanda dei piedi, questo subito ci ricorda altro. Giovanni invece dice che lui, davanti a quello che sta per venire, farà pure questo. Anzi, non è manco degno di farlo. È il più forte che sta per venire. E sottolinea la testimonianza di Giovanni, che cosa sottolinea? La dignità di colui che sta per venire. È figlio di Dio. Stiamo per fermarci, ancora 2 minuti e finiamo. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà. Siccome è il più forte e la dignità evidentemente è quella di figlio di Dio, lui vi battezzerà in quello che io non posso comunicarvi, lo Spirito Santo. Vi farà veramente nuove creature, evidentemente. Se Dio scende, vi farà nuove creature. Cioè, questo che ci fa capire che il battesimo di Giovanni c'era la conversione, il perdono dei peccati, ma non scattava quello che invece con Gesù scatterà. Noi sappiamo che questo sarà un dono che ci è riservato per un momento particolare, Questo ce lo dice Giovanni poi in maniera piena. Allora, abbiamo visto testimonianza da parte di Sacra Scrittura, il profeta che doveva venire, e adesso ci sarà un'altra testimonianza, sarà un'investitura in piena regola. Questa pagina è un'investitura messianica, in piena regola. E un'ultima cosa, poi la riprendiamo. Guardate i personaggi di questa pagina, quali sono? La Sacra Scrittura, Giovanni, e poi la Sacra Scrittura, che è Dio che parla, e poi Dio, la voce, e poi Satana, e poi lo Spirito Santo, e poi gli angeli. Scusatemi, in questa pagina è presente praticamente tutto il creato, ma non solo il creato, il naturale, Giovanni, i profeti, il preternaturale, gli spiriti angelici, obbedienti e disobbedienti, e poi il soprannaturale, Dio. altro che investitura messianica. Investitura messianica a 360 gradi, qui, eh? Quindi ce lo sta presentando a noi. Tutti sono presenti in questo momento. Allora, quello che narra, dice, ma vi rendete conto di chi dobbiamo sentire il racconto, la narrazione? Chi sarà il protagonista? Vi rendete conto? Forse avete bisogno di rendervene più conto. E adesso vi narro la sua storia. Presentazione dei personaggi e via, poi il racconto. Però dobbiamo continuare oggi pomeriggio a finire questa pagina che ci riserva tante sorprese, vero? Adesso c'è l'ora media.